Amen. Grazie Davide. Grazie Davide per averci condiviso la tua storia. È ispirante per me e spero anche per tutti noi vedere un esempio del modo in cui Dio è presente e attivo qui a Milano e nella nostra vita. Un ateo che è venuto in chiesa per una ragazza, ma che ha trovato Dio nella sua vita e è diventato un discepolo. E adesso vediamo un uomo, non solo un ragazzo, ma un uomo di Dio che continua a vivere per Dio ogni giorno, e questo mi dà tanta ispirazione, tanta fede, l'esempio di Davide. Grazie ancora Davide per averci condiviso la storia. L'esempio di Davide serve come promemoria delle cose che Dio ha fatto e le cose che Dio continua a fare qui a Milano oggi. Non è che un ateo è diventato un discepolo quattro anni fa, ma non succede mai ancora. No, è un ateo può diventare un discepolo, chiunque può diventare un cristiano. Le circostanze della vita oggi non sono per sempre, e Dio è più potente delle nostre circostanze, giusto? Allora, il messaggio di oggi è una continuazione della condivisione di Davide. Il titolo è Ricordiamoci del Signore. Ricordiamoci del Signore. Leggeremo insieme in Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Ma prima di leggere la scrittura, volevo esprimere la gioia che io sento oggi. Dopo le vacanze in media siamo un po' più abbronzati, molto più riposati, e spero che siamo più vicini a Dio e più pieni di fede. Ma sono sicuro del fatto che siamo più abbronzati, perché si vede. La mia gioia comunque viene dal fatto che Dio mi ha dato l'opportunità di vivere qui, di conoscere tutti voi e di servire il suo regno insieme, come discepoli, come una chiesa. Le vacanze sono grandi, però a volte c'è la tentazione, dopo le vacanze, magari di lamentarsi della vita reale, perché siamo tornati qua a Milano, siamo tornati alla vita reale. È facile pensarci, ah, ma non vedo l'ora delle vacanze di Natale. Oppure, ah, ma spero che io posso vivere al posto che sono andato per le vacanze. Ma domani devo tornare al lavoro. La scuola inizia la settimana prossima e non sono pronto. Non vedo l'ora delle vacanze di Natale o le vacanze dell'estate prossimo, non vedo l'ora. Inizio a pianificare le vacanze per l'anno prossimo e ci penso tutto il giorno, tipo così, no? Ma quando pensiamo in questo modo, ci dimentichiamo delle benedizioni di Dio, ci dimentichiamo di Gesù e la vita a cui ci chiama. Ci dimentichiamo del fatto che noi abbiamo l'opportunità di vivere per Lui e vivere con Lui ogni giorno. Amen. Qui a Milano, anche in Sardegna, anche in Francia o in Svizzera, a qualsiasi posto. E la vita potrebbe essere così. Non è solo una cosa che sentiamo dopo le vacanze, magari, queste lamentazioni. A volte è più facile vedere le cose che non vanno bene, è più facile concentrarsi sulla difficoltà e vivere nella sconfitta, invece di vivere per Cristo e vivere pieno di fede e gioia. Il messaggio di oggi è un promemoria per tutti noi, io incluso. Il titolo del messaggio di oggi, come ho già detto, è Ricordiamoci del Signore. Leggiamo adesso in Deuteronomio 32. 32, 7 a 18, 7 a 18. E le scritture non sono sullo schermo, quindi dobbiamo aprire le Bibbie e leggere dalla Bibbia, oppure un iPad o un telefonino. Allora, la Bibbia dice: ricordati dei giorni antichi, considera gli anni delle età passate, interroga tuo padre ed egli te lo farà conoscere, i tuoi vecchi ed essi te lo diranno. Quando l'Altissimo diede alle nazioni la loro eredità, quando separò i figli degli uomini, egli fissò i confini dei popoli, tenendo conto del numero dei figli di Israele. Poiché la parte del Signore è il suo popolo, Giacobbe è la porzione della sua eredità. Egli lo trovò in una terra deserta, in una solitudine piena di urli e di desolazione. Egli lo circondò, se ne prese cura, lo custodì come la pupilla dei suoi occhi, come un'aquila che desta la sua nidiata, volteggia sopra i suoi piccini, spiega le sue ali, li prende e li porta sulle penne. Il Signore solo lo ha condotto e nessun Dio straniero era con lui. Egli lo ha fatto passare a cavallo sulle alture della terra e Israele ha mangiato il prodotto dei campi. Gli ha fatto succhiare il miele che esce dalle rupe, l'olio che esce dalle rocce più dure, la crema delle vacche e il latte delle pecore. Lo ha nutrito col grasso degli agnelli, dei montoni di bassa e dei capri, con la farina del fior fiore del grano. Tu hai bevuto il vino generoso, il sangue dell'uva. Jesuron si è fatto grasso e ha ricalcitrato, si è fatto grasso, grosso e pingue. Ha abbandonato il Dio che lo ha fatto e ha disprezzato la rocca della sua salvezza. Essi lo hanno fatto ingelosire con divinità straniere, lo hanno irritato con pratiche abominevoli, hanno sacrificato a demoni che non sono Dio, a dei che non avevano conosciuto, dei nuovi apparsi di recente che i vostri padri non avevano temuto. Hai abbandonato la rocca che ti diede la vita e hai dimenticato il Dio che ti mise al mondo. Qui leggiamo il cantico che Mosè ha insegnato al popolo verso la fine della sua vita, la vita di Mosè. Israele è la nazione di Dio nell'Antico Testamento e Dio ha scelto Mosè per guidare il suo popolo dalla schiavitù in Egitto, attraverso il deserto e dalla terra promessa, giusto? Dio ha fatto le cose meravigliose e miracolose per gli israeliti. Li ha liberati dall'Egitto attraverso il Mar Rosso, un muro di acqua alla sinistra e alla destra. Che miracolo! Ma davvero? Sì! Ma è successo 40 anni prima di questo punto della storia. E tutti quelli che hanno visto il muro di acqua qui e qui sono morti a questo punto della storia. Ok, ma poi nel deserto Dio ha dato cibo ogni giorno agli israeliti, giusto? Tutti hanno visto e hanno mangiato la manna e le quaglie. Come si può dimenticare delle cose che Dio ha provveduto ogni giorno? Ok, sì, era un miracolo il primo giorno che sono arrivate le quaglie e la manna. E anche il secondo, magari per tutto il primo anno. Ma dopo 40 anni, magari il miracolo è diventato dato per scontato dal popolo. Sì, e qui in Deuteronomio 32 troviamo Mosè negli ultimi giorni della sua vita. E lui voleva insegnare questo cantico al popolo prima di morire. Perché? Perché è un cantico di ricordo. Serve come promemoria per il popolo che non dimentichino il Signore, il Dio che li ha messi nel mondo, Mosè ha scritto: ricordati dei giorni antichi, considera gli anni delle età passate, interroga tuo padre e egli te lo farà conoscere, i tuoi vecchi ed essi te lo diranno. Era il versetto 10, dice: egli lo trovò in una terra deserta, in una solitudine piena di urli e di desolazione. Egli lo circondò, se ne prese cura, lo custodì come la pupilla dei suoi occhi. Perché Mosè voleva ricordare il popolo di queste cose? Perché è successo ancora e ancora. Dio ha fatto una cosa meravigliosa per il suo popolo e dopo poco tempo loro se ne dimenticano e si lamentano della loro vita e vivere con una mentalità negativa nella sconfitta. Dio fa un'altra grande cosa e loro lodano Dio per il momento. Quindi Mosè insegna a loro questi cantici per ricordarli del Signore. Vi faccio questa domanda: noi siamo molto diversi dagli israeliti? Noi ricordiamo sempre il Signore durante il giorno, durante le vacanze, durante un giorno al lavoro o scuola? Oppure magari ci serve un promemoria? Io parlo per me stesso. Io sicuramente ho bisogno di un promemoria. A casa è il mio lavoro portare via la spazzatura, magari per tutti gli uomini. Magari quando Benji è cresciuto 10 anni, lui porterà via la spazzatura. Per i prossimi 10 anni io devo farlo. A volte succede che io dimentico di portarla con me quando scendo dal quarto piano. Arrivo al cortile e mi rendo conto che mi sono dimenticato di qualcosa. La spazzatura! È ancora a casa! Fortunatamente mia moglie mi dà un promemoria dopo un giorno, 2 giorni. C'è la spazzatura da portare via, tesoro. Non dimenticati, ok. Tutti noi abbiamo bisogno di un promemoria ogni tanto, giusto? Io metto i miei appuntamenti nel calendario che non li dimenticherò. Per gli israeliti era un cantico. Questo cantico era un promemoria per loro, che loro ricordano il Signore e le cose che ha fatto per loro. Durante un giorno qui a Milano, la vita reale, ci sono delle sfide. Ma se ci concentriamo sulle cose che Dio ha fatto per noi, invece delle cose mondane, noi possiamo vivere in vittoria. Amen. E con una mentalità spirituale. Ma è una domanda di memoria per me. Che cose abbiamo in mente? Secondo me la memoria porta gratitudine. E la gratitudine porta una mentalità diversa. E oggi volevo ricordarci una cosa: il Vangelo di Cristo. Troviamo nelle nostre Bibbie 1 Corinzi 15. Ricordiamoci del Vangelo. 1 Corinzi 15 1 ad 8. Vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato, che voi avete anche ricevuto, nel quale state anche salvi, mediante il quale siete salvati, purché lo riteniate quale ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita ed alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e ultimo di tutti apparve anche a me. E ci fermiamo lì. Prima abbiamo parlato dell'Antico Testamento, il cantico di Mosè che serva come promemoria al popolo di Dio. Qui nella lettera ai Corinzi Paolo scrive un promemoria al popolo di Dio, cioè la Chiesa, il popolo di Dio del Nuovo Testamento. E di che cosa parla? Il Vangelo. Il promemoria è il Vangelo qui. Scrive in versetto 1: vi ricordo, fratelli, il Vangelo vi ho annunciato, che voi avete anche ricevuto. Quando Paolo è venuto da loro per la prima volta, ha annunciato il Vangelo. E l'hanno ricevuto. E lui li ricorda il Vangelo qui. Perché? Qual è l'importanza del Vangelo? Sembra che sia una cosa in base. Secondo Paolo, mediante il Vangelo, loro sono stati salvati. Salvati da che cosa? Salvati dal peccato. Salvati dalla vita senza Dio e senza speranza. Ma soprattutto salvati dalla morte. E non la morte fisica, ma la morte spirituale, la morte eterna. Ma come sono stati salvati dalla morte? Che cos'è il Vangelo? Secondo Paolo, in versetto 3, poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta. E poi Paolo, il Vangelo, la buona notizia è quella, che Gesù è morto per i nostri peccati, e lo ripetiamo ogni funzione per sempre, alla fine della terra, almeno. Gesù è morto per i nostri peccati, è stato seppellito, ma poi è stato risuscitato il terzo giorno. Questo è il Vangelo. Ma Paolo, sei sicuro che è successo così? Perché tu non ci sei stato al posto che Gesù è risorto? Sì, ma Paolo è sicuro. Perché? Perché Gesù è apparso a Pietro, ai dodici, ad un gruppo di 500 fratelli. Ma è così sicuro perché Gesù è apparso anche a lui. E questo momento ha cambiato completamente la sua vita. Cosa vuol dire? Vuol dire che la morte è stata sommersa nella vittoria, secondo Paolo in questo capitolo. Vuol dire che non dobbiamo morire, ma che possiamo vivere in eterno, che possiamo vivere una nuova vita, non una vita di morte e di fallimenti, dei peccati, ma una vita con Dio, una vita con Gesù, seguendo Lui. I Corinzi hanno sentito il Vangelo da Paolo e ci hanno creduto, hanno deciso a seguire Gesù ed a vivere per il suo regno e sono stati battezzati nella morte, nella sepoltura e nella risurrezione di Gesù per ricevere una nuova vita. Questa è la risposta giusta al Vangelo. Adesso tutti voi avete sentito il Vangelo. Paolo ha annunciato il Vangelo ai Corinzi e io ho letto la scrittura in cui l'ho fatto, quindi ho annunciato il Vangelo anche a voi. Ma io credo che non tutti voi abbiate ricevuto il Vangelo finora. Che cosa aspettate avete dei dubbi, ok, studiamo insieme come famiglia e scopriamo la verità insieme. Avete paura? Ok, anch'io ho paura. Forza, ce la potete fare. Siete peccatori, non siete degni del Vangelo. Anch'io sono peccatore, ma sono salvato dai miei peccati mediante il sangue di Gesù. Andiamo a seguire Gesù insieme. Amen?
Amen.
In questa lettera Paolo non scrive a quelli che non hanno accettato il Vangelo, ma invece lui scrive qua a quelli che l'hanno già accettato. Perché vuole ricordare ai Corinzi il Vangelo? Nella Chiesa c'erano tanti problemi, tante difficoltà, tante sfide. Perché Paolo decide a parlare del Vangelo e ricordargli il Vangelo in questo momento? Perché il Vangelo è la risposta giusta alle loro sfide. Il Vangelo è la risposta giusta alle loro difficoltà. Devono ritenere, mantenere e continuare nel Vangelo, a meno che non abbiano creduto in vano. E lo stesso è vero anche per noi oggi. Certo, abbiamo difficoltà, ma abbiamo anche il Vangelo. Il Vangelo è molto più importante delle nostre sfide. Il Vangelo vuol dire vittoria in Cristo. Il Vangelo vuol dire vita eterna. Il Vangelo vuol dire che ogni sfida, difficoltà e problema che affrontiamo qui sulla terra non importa nulla se consideriamo la vita eterna che ci aspetta. Quanto gioia c'è il giorno del battesimo? Giori. Come ti sentivi il giorno che sei stato battezzato? Ti ricordi? O Fabio, magari è un po' più difficile per te perché è successo 100 anni fa, ma ti ricordi ancora la gioia del battesimo? In una parola, come lo descrivi? Ok, fantastico, è la parola scelta. Se io penso alla mia vita, ci sono stati dei momenti che ho sentito una gioia tremenda. Il 1998 ho vinto con la mia squadra il campionato di basket per la mia città e c'era una gioia tremenda fra di noi. Nel 2010 ho proposto matrimonio a Rachel e ha detto di sì e avevo una gioia tremenda. L'anno scorso è nato Benji e abbiamo questa gioia con noi ogni giorno in casa. Ma nel 2001 sono stato battezzato e la gioia che ho sentito è una gioia imparagonabile, perché sono libero dei miei peccati, libero per vivere con Dio e per Dio per il resto della mia vita. Questa è la gioia del battesimo. Vi ricordate dei sentimenti il giorno del battesimo? Perché ci sentiamo così felici questo giorno? Siamo liberi perché il Vangelo è buona notizia e quando lo accettiamo abbiamo gioia, una gioia tremenda. Allora, perché viviamo nella sconfitta oggi? Abbiamo ancora il Vangelo, abbiamo ancora questa nuova vita. Magari dimentichiamo la gioia che abbiamo sentito quello giorno, oppure magari non è la cosa nella nostra mente, non è la nostra mentalità durante il giorno, al lavoro, magari a scuola, quando paghiamo le bollette, lo so, quando facciamo le spese, ci concentriamo sulle cose mondane, invece del Vangelo, di questa gioia che abbiamo. Se non abbiamo gioia, se non abbiamo vittoria, è perché abbiamo dimenticato il Vangelo, abbiamo dimenticato il Signore, almeno per quel momento. Perché se io penso al Signore, se io penso al Vangelo, la gioia mi torna, e mi viene e mi sento di nuovo gli stessi sentimenti. È vero per me, è anche vero per voi. E vi incoraggio a pensare al Vangelo, a pensare alla buona notizia, non solo oggi in chiesa, ma ogni giorno. Abbiamo bisogno dei promemorie per la vita, per il calendario, appuntamento, compiti da fare, altre cose, giusto? Fra poco la scuola inizia. Sì, ok, abbiamo i promemori per queste cose, ma per il Signore, per il Vangelo, cosa serve la nostra promemoria? È la Bibbia, è i nostri fratelli e le nostre sorelle, è la preghiera, è la relazione con Dio che abbiamo ogni giorno. Ma possiamo vivere così, invece nella sconfitta di peccato e della morte. Abbiamo questa gioia, teniamo questa gioia per sempre. Amen?
Amen.
Allora concludiamo il messaggio con un ultimo promemoria da Pietro. Nella seconda lettera di Pietro, in capitolo 1. Yes! La seconda lettera di Pietro, primo capitolo, leggiamo da versetto 3 a versetto 15. Ok, non sento le pagine giro, quindi. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina. Wow! Dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ma colui che non ha queste cose è cieco oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dei suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione e elezione. Perché così facendo non inciamperete mai. In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Perciò avrò cura di ricordarvi continuamente queste cose, benché le conosciate e siate saldi nella verità che è presso di voi, e ritengo che sia giusto, finché sono in questa tenda, di tenervi desti ricordandovele. So che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come il Signore nostro Gesù Cristo mi ha fatto sapere, ma mi impegnerò affinché dopo la mia partenza abbiate sempre il modo di ricordarvi di queste cose. Amen?
Amen.
Per me questa scrittura è paragonabile al cantico di Mosè, perché è un promemoria delle cose che abbiamo. E Pietro ci ricorda che dobbiamo non solo ricevere il Vangelo il giorno del battesimo, ma noi dobbiamo vivere così, continuare a aggiungere delle cose alla nostra fede. Questa è la vita in Cristo, la vita di vittoria, perché come Marco ha già detto la settimana scorsa, abbiamo già la vittoria. La vittoria è la nostra, perché Gesù è morto, sì, per i nostri peccati, sì, ma è stato risuscitato il terzo giorno, e noi viviamo in questa risurrezione. Siamo stati sepolti, quando siamo stati battezzati, siamo stati sepolti non solo nella morte di Cristo, ma anche nella sua risurrezione, che possiamo vivere una vita risorta. Andiamo avanti, andiamo insieme e viviamo questa vita risorta insieme, una vita di vittoria, una vita in cui ricordiamo il Signore ogni momento della nostra vita. Amen.
Ci possiamo alzare?
C'è al di là del cielo blu un Dio che non posso vedere. Il cielo tinse del suo blu, formò la terra al suo potere. C'è un Dio nel cielo.
Yeah.
sapete come fermarlo perché sta continuando.
Volevo fare un'anticipazione della lezione sulla lettera ai Romani, già che vedo che c'è ancora spazio.